Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Paola Paraca e Francesca Zinni.
Benvenuti cari radioascoltatori a AAA Lavoro Cercasi, il nuovo programma di informazione sul mondo del lavoro. In studio con voi Francesca Zinni, ciao Francesca.
Ciao ragazzi.
E Paola Faraca. Il programma si pone lo scopo di fungere da strumento per chi è alla ricerca di lavoro, ma anche per chi un lavoro ce l'ha già. E infatti nell'arco dei nostri 30 minuti affronteremo i temi salienti di questo mondo a volte così oscuro e difficile, per cui tenteremo di fare luci sulle leggi che ci riguardano come lavoratori e vi aggiorneremo sulle nuove riforme. Vi aiuteremo a capire come muoverci in un ambiente così insidioso come quello molto lacunoso della sua offerta.
Proprio così Paola, infatti saremo sempre a disposizione per raccogliere le vostre testimonianze. Il nostro progetto radiofonico infatti nasce con l'intento di creare una rete di lavoratori informati e consapevoli dei propri diritti. Il programma è diviso in rubriche e ognuna di loro ha un tema specifico. Ma in base all'esigenza ci riprenderemo la libertà a volte di dare più spazio a temi che meritano maggiore attenzione, per cui ci scusiamo in anticipo se potrà capitare che in alcune puntate non tutte le rubriche saranno presenti. Le nostre rubriche quali sono, Paola?
Allora, iniziamo. La rubrica numero 1 è il secchione. Si chiama così perché parliamo appunto di legge e diritti. Abbiamo voluto un pochino giocare con un termine, il nerd della vecchia scuola, per andare a avere uno spazio in cui parleremo appunto e faremo luce sulle leggi che ci riguardano, sulle nuove riforme e sui diritti che appartengono a tutti i lavoratori.
La seconda rubrica sarà invece Caffè Macchiato, dal nome particolare, nella quale verranno inserite tutti i vari incontri, le testimonianze, le interviste che faremo nel corso del programma. Caffè Macchiato proprio perché sarà come fermarsi al bancone di un bar, prendere un caffè macchiato e chiacchierare un po' col barista, un po' con i passanti.
E dopodiché avremo il mappamondo, ovvero l'angolo delle news, e qui tratteremo esclusivamente di news che hanno a che fare con l'economia, e la politica.
Come dimenticare poi la rubrica dipinti d'autore, ovvero i vari precari o persone che sono nel mondo del lavoro, che si sono costruiti un lavoro diverso da quelli che conosciamo.
E dopo la nostra super ultima rubrica, che è pane e acqua, ricetta anticrisi, ovvero questo vuole essere il vero e proprio strumento clou in chiusura per chi è alla ricerca del lavoro e per chi sta cercando di riuscire a incanalarsi in quello che sarà la sua futura carriera. Cercheremo di dare consigli utili, come oggi vi insegneremo, vi daremo almeno chicche, diciamo così, su come scrivere il curriculum più o meno perfetto fra virgolette. Ogni volta questa rubrica sarà dedicata a bandi che sono per esempio presenti nella regione, nell'Unione Europea, a possibilità di lavori, concorsi, recruitment e soprattutto, come dicevo prima, oggi siamo un po' tutti emozionati, a come poter trovare un lavoro utilizzando tutti i mezzi possibili e quindi essere multitasking in tutto e per tutto. Ma adesso a questo punto iniziamo la nostra puntata zero di AA Lavoro Cercasi e quindi, come nostra prima puntata, o meglio zero perché così deve essere, faremo una carrellata generale sul mondo del lavoro, per cui si parlerà di numeri, percentuali di disoccupazione, non solo, per riuscire ad avere un quadro completo di come stanno effettivamente le cose, di come stanno andando e soprattutto per riuscire a capire e farci un'idea di come le cose potranno evolversi.
Il secchione, leggi e diritti.
Oggi, come dicevamo nell'intro, parliamo di disoccupazione e dei suoi numeri. Siamo andati a scartapellare nei vari archivi Istat, ma anche sulle varie testate giornalistiche. Abbiamo letto tutto quello che era necessario per farci un'idea generale di come fosse cambiata la percentuale che riguarda la disoccupazione. Gli indicatori percentuali sono abbastanza preoccupanti. Però se andiamo a vedere le differenze di genere, il tasso di disoccupazione femminile è passato dall'8,5% al 9,3%. mentre il tasso maschile è dal 5,5 al 6,8%. Per quale motivo, Francesca?
Per questo, Paola, quindi c'è da dire che il motivo principale di questo riallineamento non è di certo riconducibile al miglioramento della condizione femminile, come si potrebbe pensare, ma quanto al peggioramento della componente maschile. In effetti, sempre dai dati Istat, rileviamo che l'andamento del tasso di disoccupazione va letto unitamente ad altri indicatori del mercato del lavoro italiano, in particolare al tasso di inattività. È il record assoluto di disoccupazione per i giovani, compreso nella fascia fra i 15 e i 24 anni. Infatti, secondo i dati comunicati dall'Istat, provvisori e destagionalizzati, è una parola difficile anche da dire, il tasso di disoccupazione giovanile a novembre scorso è stato pari al 37,1%, da non crederci.
Questo è uno dei livelli più alti mai toccati a livello storico per quel che riguarda la disoccupazione in Italia, cominciando per esempio contando dal 92. E poi per quel che riguarda invece le persone che sono in cerca di lavoro nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni in Italia sono 641.000 e rappresentano il 10,6% dei giovani. Quindi essenzialmente non è una novità quello che vi stiamo dicendo, sapevamo benissimo che all'interno del vecchio continente esistevano dei paesi in crisi e in difficoltà, e questi paesi erano la Grecia in primis, la Spagna, il Portogallo e l'Italia, e i dati Istat non fanno altro che confermare quello che noi già sapevamo.
C'è un altro particolare, se vogliamo essere un attimo positivi. Risulta che a novembre il tasso di disoccupazione in Italia è rimasto stabile, anche se a livelli molto alti. Secondo i dati provvisori forniti dall'Istituto di Statistica, infatti, il tasso di disoccupazione si è attestato all'11,1%. Lo stesso valore è stato registrato anche ad ottobre, e in aumento di 1,8 punti percentuali nei 12 mesi. Come ad ottobre si tratta comunque del livello più alto dell'anno.
Invece facciamo un quadro generale, sempre, che è la parte che mi spetta quest'oggi. In un rapporto dell'Unione Europea del 2012, che parla appunto di occupazione e di sviluppi sociali, si denuncia il grosso rischio di povertà. Tutta la crisi economica che ha colpito l'Europa ha drammaticamente aumentato i rischi di esclusione sociale per un lungo periodo, e questi, si legge nel rapporto, variano enormemente tra diversi stati membri.
In effetti l'Italia, insieme alla Grecia, la Spagna, Malta e paesi baltici, fa parte del gruppo di paesi in cui c'è un alto rischio di entrare nella povertà.
Però purtroppo l'Italia, come tanti altri paesi che non hanno un welfare stabile, che non hanno delle colonne di governo che mirano in ogni caso a tentare di risollevare il cittadino, a guidarlo in modo tale che possa riavere un ingresso dentro il mondo del lavoro, comunque risollevarsi da una situazione economica difficile, sicuramente vivranno la crisi molto più a lungo rispetto ad altri paesi come la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra, che sembra strano dirlo, ma non sono paesi invincibili, che la crisi stanno vivendo dal 2008, ma che hanno comunque dei salvagenti che gli permettono in ogni caso di attutire il colpo. Per cui questa infinità di numeri con cui vi stiamo tartassando in questo momento in realtà vuole spingervi a pensare quale situazione stiamo effettivamente vivendo oggi, in un momento di elezioni e di grande propaganda elettorale in cui purtroppo le chiacchiere stanno a zero e i dati fanno la realtà.
Il problema della disoccupazione giovanile però travalica sicuramente i confini italiani, come dicevamo, entrare nell'Unione Europea ed essere nell'Eurozona fa anche questo. Nell'Eurozona infatti ha raggiunto il 24,4%, pari a 3.788 milioni di persone. Per l'Unione Europea a 27 paesi il tasso cala invece al 23,7%.
E invece che cosa pensa il commissario dell'Unione Europea per gli affari sociali? Secondo lui è improbabile che l'Europa vedrà molti miglioramenti socio-economici nel 2013, per cui bisognerà fare ancora sacrifici, a meno che, sempre secondo il nostro Laszlo Andor, commissario dell'Unione Europea per gli affari sociali, non faccia maggiori progressi anche nella risoluzione credibile della crisi, per cui l'Europa dovrebbe iniziare a muoversi credibilmente verso una risoluzione totale di quella che è una crisi economica che si vede oramai dal 2008, e per cui l'Unione Europea dovrebbe trovare risorse per gli investimenti necessari e faccia funzionare l'economia reale.
Caffè macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
E incominciamo con la nostra rubrica Caffè Macchiato. Questa volta abbiamo deciso di introdurre una clip della nostra ministra al welfare Fornero. Prima di lanciare la clip, che è appunto un'intervista del ministro del welfare e del lavoro Elsa Fornero per Radio Capital, vogliamo commentarla un pochino a caldo. E infatti la Fornero ha detto che l'aumento della disoccupazione, come dicevamo all'inizio nell'intro, e le previsioni negative per il 2013 in realtà non sono un fallimento direttamente collegato al governo Monti, ma bensì sono una conseguenza di 20 anni di, o anche di più, molto probabilmente non ha quantificato, ma in ogni caso la nostra ministra dice che tutto quello che vediamo oggi è il risultato di ciò che è stato fatto negli anni precedenti in una politica malata, in un mal governo. Parleremo anche in futuro della nuova riforma per quel che riguarda appunto la disoccupazione e il welfare, che ci riguarderà direttamente come disoccupati purtroppo e lavoratori precari e precarizzati a vita. Allo stesso tempo all'intervistatore che le chiede delle sue lacrime, lei dice di aver tirato via due lacrime, semplicemente perché sapeva quello a cui stava spingendo lo Stato italiano, per cui da una parte ammette e dall'altra tira via la mano.
Un altro grande della politica è il predecessore della signora Fornero, Maurizio Sacconi, che ha attaccato le dichiarazioni della Fornero e la riforma che lei ha attuato, dicendo che la situazione economica e sociale in cui si trova l'Italia attualmente è stata sicuramente aggravata dagli effetti negativi della recente riforma Fornero. Secondo il signor Sacconi sarà necessario quanto prima riprendere il percorso disegnato da addirittura Marco Biagi verso un semplice statuto dei lavori che favorisca la propensione delle aziende ad assumere, cosa che sappiamo, vuoi per i dati che abbiamo dato prima, vuoi per la situazione che viviamo quotidianamente, cosa che attualmente per le aziende, soprattutto per le piccole e medie imprese, non è assolutamente possibile.
Ricordiamo, siamo in pre-registrazione, quindi andremo in onda lunedì, quando oramai si sapranno gli esiti, o quasi, perché andremo in onda alle 19, per cui dovremo più o meno sapere chi sarà il futuro. Però poco potrà fare comunque il nuovo team di ministri, perché la situazione è difficile, perché l'Unione Europea ha comunque, secondo i suoi controlli e secondo le sue ricerche, specificato che non sarà facile uscire da una condizione del genere, ma soprattutto le riforme che la nostra Elsa Fornero e chi prima di lei ha fatto, ma soprattutto le ultime, non spingono il lavoratore ad avere una stabilità. A questo punto ascoltiamoci la clip della Fornero e ritorniamo subito dopo con il mappamondo e l'angolo delle news.
Ministro, quando lei è entrata in carica, novembre 2011, la disoccupazione italiana era al 9,4%. L'ultimo dato disponibile, ottobre 2012, dice 11,1%. Le previsioni per il 2013 sono ancora molto negative. La CGIA di Mestre parlava ancora di altri 250.000 disoccupati in più. Lei sente una sorta di fallimento in questo oppure no?
No. Io credo che queste sono forze e tendenze di lungo periodo. Noi stiamo pagando molti errori che sono tanti e diffusi di lungo periodo. Quello che noi abbiamo fatto è riformare un mercato del lavoro, lo voglio dire a chiare lettere, c'è molto all'interno di questa riforma del mercato del lavoro che tende esattamente a contrastare la precarietà, in particolare la precarietà dei giovani e la precarietà delle donne. Però voglio dire che il lavoro non si fa a comando e non si fa aumentando in maniera facile, come troppo spesso è stato fatto in passato, la spesa pubblica.
Can you catch this? Or match this? Check this direct.
Il mappamondo, l'angolo delle news.
Now your neck flexes to hyperactive beats. Right back to street tactics.
Questa è la nostra rubrica, come vi dicevamo in apertura, dedicata alle news economiche e politiche. Ma oggi parliamo di morti per lavoro. Di lavoro e per lavoro non si dovrebbe perdere la vita. Sono infatti in aumento gli imprenditori, gli operai, i semplici lavoratori, padri di famiglia che decidono di farla finita perché hanno perso il lavoro o sono inseguiti da problemi finanziari. La mancanza di lavoro e la crisi ha dato vita ad una nuova scia di suicidi.
Infatti, Paola, secondo una ricerca Eures, in Italia nel 2009 si sono tolti la vita ben 357 disoccupati, praticamente uno al giorno. Nel 25% dei casi si trattava di uomini adulti espulsi dal mondo del lavoro.
E con l'intento di ricordarli tutti, per non dimenticare, per essere coscienti della crisi che attanaglia il popolo italiano, tale da spingerlo a gesti estremi irrimediabili, vi leggeremo, brevemente le storie e nomi di alcuni di loro.
22 aprile. Un artigiano edile di Bosa, 52 anni, si suicida perché, dopo aver perso il lavoro, non riusciva a mandare avanti la famiglia. L'uomo aveva chiesto aiuto anche al sindaco. I motivi del gesto lasciati in un messaggio: scusatemi, ma forse non è solo colpa mia.
13 aprile 2012. A Donna Lucata, nel Ragusano, un imprenditore agricolo in difficoltà a causa della crisi economica si suicida impiccandosi. L'uomo di 28 anni, titolare di impianti serricoli, lascia moglie e due figli. Il cadavere viene ritrovato dal padre, che avverte i carabinieri.
13 aprile 2012. Un imprenditore, la cui azienda è in crisi, tenta di uccidersi sparandosi un colpo di fucile in piazza a Montecchio Maggiore, Vicenza.
28 marzo 2012. Un muratore di 58 anni, nato in provincia di Caserta ma residente a Ozzano Emilia, si dà fuoco nella sua auto in via Nanni Costa, non lontano dall'Agenzia delle Entrate di Bologna. L'uomo viene ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Centro Grandi Ustionati di Parma. Ha ustioni gravissime su tutto il corpo. All'interno dell'abitacolo vengono trovati una lettera indirizzata alla moglie e un'altra indirizzata all'Agenzia delle Entrate, in cui l'uomo spiega di aver sempre pagato le tasse e chiede di lasciare stare la propria consorte. Dopo alcuni giorni di agonia, l'uomo muore in ospedale.
27 marzo 2012. Un imbianchino di 49 anni si lancia dal balcone di casa a Trani, il tutto perché da tempo non riusciva a trovare un posto di lavoro. 15 marzo 2012. Una donna di 37 anni tenta il suicidio per aver perso il lavoro in provincia di Lucca. La vittima ingerisce del liquido per sgorgare gli scarichi, un prodotto fortemente tossico, e finisce in ospedale.
21 febbraio 2012. Un piccolo imprenditore trentino, oppresso dai debiti, cerca di suicidarsi gettandosi sotto un treno merci, nei pressi della stazione ferroviaria di Trento. Viene salvato dal tempestivo intervento degli agenti.
15 febbraio 2012. A Paternò, in provincia di Catania, un imprenditore 57enne si uccide impiccandosi in preda alla disperazione a causa dei debiti della sua azienda.
12 dicembre 2011. Un imprenditore si suicida per problemi economici a Vigonza, nel Padovano. Prima di uccidersi con un colpo di pistola nel suo ufficio, lascia un biglietto sulla scrivania con scritto: «Perdonatemi, non ce la faccio più». Soffriva perché è costretto ad accettare la cassa integrazione per i suoi dipendenti a causa di mancanza di liquidità.
2 marzo 2010. Un imprenditore si suicida a Campo San Piero, nel Padovano, per le difficoltà della sua azienda.
È finita qui una lunga lista estenuante, stancante e straziante. Ci rendiamo conto, non è stato facile per noi leggere testi del genere, quanto sono sicura non sia stato facile per voi ascoltarli. Purtroppo questo è il ritmo cadenzato e pesante di un'Italia in crisi, sola e abbandonata.
Dipinti d'autore, ovvero precari creativi.
Salame, formaggio e rucola, salame peperoni, salame e mortadella insieme, è una cosa tipica perugina d'Occa, almeno mi ricordo quando ero piccolo.
Siamo nel cuore di Perugia, in un piccolo locale di nome La Bottega, una creazione imprenditoriale di solo un anno di vita, quindi una neonata, di Gerardo, Cristiano e Matteo. Conosce Gerardo, ciao Gerardo.
Buonasera a tutti, dalla Bottega di Perugia.
Che cos'è la Bottega di Perugia? Come nasce l'idea?
La Bottega di Perugia, come dicevi tu, è uno spazio piccolo nel centro di Perugia, siamo esattamente in piazza Morlacchi, una via, diciamo una piazza caratteristica, perché è un crocevia tra la nuova biblioteca, tra le facoltà letterarie, il teatro Morlacchi, il palazzo del comune. È un punto di passaggio molto interessante di questa nostra bellissima città. La Bottega di Perugia in particolare è uno spazio piccolo, siamo intorno ai 16-17 metri quadri, in cui qualsiasi persona può trovare delle ottime cose tutte marcate Perugia, cioè da mangiare e da bere soltanto cose umbre, ma soprattutto perugine nello specifico.
Quindi la bottega come una riscoperta dei sapori che sono legati alla terra umbra e ai suoi contadini. Parlaci dello startup e delle difficoltà che avete incontrato per partire.
Ah, lo startup è facilissimo, cioè non lo sapevamo neanche noi quello che fare. Cioè un pezzo per volta abbiamo un po' montato il tutto e alla fine è venuto fuori questo. Siamo partiti da questo, dal prodotto di Perugia come dicevamo prima. Poi da lì siamo cresciuti un po', ma no, facciamo anche una cosa un po', magari qualche tagliere degustazione dei panini, abbiniamo dei sapori un po' strani. Proviamo noi personalmente prima tutti i vari panini, cosa che abbiamo fatto. E poi è nata un po' questa idea di tirare fuori il perugino come dialetto. Io dico sembra una lingua bellissima perché è un dialetto fantasioso, cioè puoi inventare anche dei termini, tanto la gente ti capisce. E così è nato il vergogna, così è nato l'ignorante, è nato il pregiutto, cioè di scoprire questi nomi che sono nomi praticamente che utilizziamo quotidianamente noi sempre.
E invece com'è stato l'impatto burocrazia, apertura, la ricerca del luogo, capire come muovervi soprattutto?
Beh, la burocrazia ad un certo punto sembra veramente un freno per l'apertura di un'attività, perché se arrivi ad un livello in cui dici ok, non è possibile, cioè mollo tutto, non faccio più niente, perché proprio ti trovi in mezzo a permessi su permessi che si invertono, si intrecciano, si intersecano, e se non puoi fare quello, se non prendi quello non puoi fare quell'altro, quello l'altro non te lo rilasciano se non c'è ancora quello di... Cioè in Italia veramente è un festival soltanto per quanto riguarda le richieste che devi fare, e per un 50% sembrano anche inutili, però sei costretto a farle perché c'è un orientamento burocratico, quindi che ti dice ok, se non c'è questo non lo puoi fare. Detto questo ti devo dire che comunque uno cercando un po' di capire tutti i vari meccanismi cerca poi il prima possibile di aprire. Noi abbiamo aperto non subito così, abbiamo aperto sapendo di poter fare soltanto certe cose, e dopodiché passo dopo passo abbiamo migliorato il tiro e abbiamo richiesto permessi ulteriori per fare altro, e adesso siamo la bottega di Perugia che è in questo momento.
Com'è stato il rapporto con le banche?
Con le banche noi fortunatamente abbiamo provato quindi a mettere, essendo tre soci, io, Matteo e Christian, un budget iniziale minimo, quindi cercando un po' di non prendere finanziamenti, mutui, e ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto una grossa fortuna perché la gente è iniziata subito a venire, quindi avevamo già fortunatamente delle liquidità da dare ai fornitori, da dare alle persone che hanno costruito proprio questo posto.
Quindi pensi che lo Stato abbia uno strumento di appoggio per i giovani imprenditori o dovrebbe in realtà creare qualcosa che non c'è?
Il giovane imprenditore adesso è giudicato sotto i 35 anni, noi siamo tre persone, tutte e tre sotto i 35 anni, abbiamo assunto una ragazza, quindi siamo nelle migliori delle condizioni di agevolazione dello Stato, nonostante questo paghiamo sempre tantissimo, perché non ci sono aiuti, anzi in questo momento tutto quello che è possibile tassare viene tassato, perché comunque servono soldi, le istituzioni non ce l'hanno, lo Stato non ce l'ha, e le cerca soprattutto a chi magari anche ha delle entrate, cioè più entrate hai ovviamente e più tasse devi pagare, questo non significa che più soldi riesci a mettere via, anzi.
Allora, facendo i giusti scongiuri, a un anno e mezzo di distanza più o meno dalla vostra apertura, ovviamente siete ancora giovani come attività commerciale, però è un'attività commerciale che come cliente in primis, oltre che intervistatrice, funziona come idea. Secondo te quali sono stati i tre ingredienti fondamentali per questo successo?
Allora, veramente il piacere di fare questo lavoro, questo è fondamentale, perché stiamo andando veramente in un momento storico anche in cui la gente non va volentieri al lavoro, e questo invece è fondamentale, cioè stare bene e far sentire bene la gente nel posto in cui sei, questa è la cosa numero uno. Poi ovviamente avere un prodotto di partenza non base, ma un prodotto medio alto da dare alla gente, la gente apprezza tantissimo, perché adesso anche se uno ha 5-10 euro a mio avviso li vuole spendere per bene.
Ok, ti ringrazio Gerardo, Christian
e Matteo
per il grande contributo culinario che ci state dando da Piazza Morlacchi, la bottega e tutto.
Grazie a te Paola, ovviamente salutiamo anche Ilaria che comunque è la ragazza che ci dà una mano che non avevamo nominata prima.
Pane e acqua, ricette anticrisi.
Ed eccoci in chiusura con la nostra rubricona pane e acqua, ovvero ricette anticrisi. E nella puntata zero non potevamo altro che parlare di come stilare il curriculum, ovvero il curriculum perfetto. Molto spesso lo si fa troppo lungo, molto spesso si mettono dentro troppe informazioni, a volte invece è troppo scarno. Il primo consiglio è che se consegnate un curriculum a mano via posta, uno dei piccoli trucchi per essere visti nel mucchio è quello di utilizzare una carta diversa dal solito foglio bianco A4. ovvero potreste per esempio ricorrere ad una carta leggermente più spessa, quindi non un vero e proprio cartoncino, e che abbia un colore un po' più opaco rispetto al bianco. Trattenetevi dalla tentazione di scrivere ogni singola cosa sul vostro curriculum vitae. Cercate di capire intanto quali sono tra le vostre esperienze, quali tra queste, pardon, sono quelle rilevanti per il posto di lavoro per cui state facendo domanda. Il curriculum, quello davvero perfetto, è quello che è facilmente leggibile, quindi deve contenere informazioni essenziali, il che vuol dire percorso di studi, esperienze lavorative, capacità tecniche, e con queste intendo conoscenza di determinati software o programmi, o conoscenza di specifici macchinari, dipende da che tipo di lavoro, per che tipo di lavoro state facendo domanda. Il che vuol dire in ogni caso che la vostra data di nascita o il vostro voto di laurea sono essenzialmente irrilevanti, a meno che non vi sia un'espressa richiesta. Il CV perfetto è comunque quello che è contenuto in una sulla pagina. Infatti il messaggio e la fruibilità sono le parole d'ordine per quel che riguarda un curriculum perfetto. Ovviamente, essendo la nostra carta di presentazione, deve essere curato nei minimi particolari, quindi non esiste che ci permettiamo di fare errori banali come punteggiatura, spaziatura, e soprattutto il CV va inviato, se è per via telematica, in formato PDF. È la prima cosa che un datore di lavoro nota. E in ultimissimo, e poi lascio lo spazio a Francesca con le sue chicche, è super importante, insieme al CV, la lettera di presentazione e la possibilità di fornire delle referenze. La regola d'oro è quella di non mentire mai se non si è capaci di fare quello che è richiesto. Torniamo come ultimo tormentone al famoso curriculum europeo. C'è chi dice no, c'è chi dice sì. Il curriculum europeo è essenzialmente carta straccia. Io lo escluderei senza neanche avere un minimo dubbio, a meno che questo formato non è espressamente richiesto da chi vi sta offrendo lavoro. Ora a te, Francesca, con le tue pillole sul curriculum.
Molto interessante, ma c'è anche un altro tipo di curriculum particolare che è possibile utilizzare per alcune professioni, nel caso in cui ci si sta candidando per professioni come può essere quella del grafico, del webmaster o di chi lavora nel mondo dello spettacolo o dell'informazione, come ad esempio in radio. Sicuramente è essenziale mantenere il documento leggibile, evitare sicuramente dei documenti, perché tali sono comunque, che risultino illeggibili all'azienda che dovrà scegliere fra i candidati. Per avere una maggiore idea di quelle che sono, cioè di quello di cui stiamo parlando, scusate, è possibile andare sui famosi motori di ricerca. Il web ci è d'aiuto anche in questo caso, e digitare esempio di curriculum grafico. Oltre ai curriculum e quindi al cartaceo e al come inviarlo, c'è un altro particolare. Le diverse agenzie interinali oggi danno la possibilità di inserirsi all'interno dei propri portali gratuitamente e candidarsi ai vari annunci di lavoro presenti. C'è un particolare: che è necessario iscriversi sul portale web dell'agenzia e inserire tutti i dati della carriera lavorativa. È un vero e proprio curriculum web consultabile dalle varie aziende in qualsiasi momento. Per questo è importantissimo che il curriculum sia sempre aggiornato, anche giornalmente, perché solitamente le aziende danno la precedenza ai candidati con un curriculum aggiornato più di recente, e in qualche modo potendosi candidare un po' a tutta l'offerta che l'agenzia ti propone, è possibile creare un curriculum generico con tutte le esperienze lavorative e non un curriculum di settore, come se ci si proponesse ad un'agenzia in particolare o per una mansione in particolare, visto che oggi andiamo alla ricerca di qualsiasi lavoro e tiriamo fuori anche le professioni più fatte anche 10 minuti in una vita pur di poter lavorare, vista la situazione di cui parlavamo anche prima.
Certo, purtroppo una situazione in cui non dovremmo cadere, quella cioè di dover fare il factotum ed accettare qualsiasi genere di lavoro piuttosto di avere dei soldi in tasca, e questo ovviamente rompe la regola del curriculum perfetto, che deve essere essenzialmente specializzato e settorializzato, per cui oramai bisogna piegarsi e non essere più chiusi. È una situazione lavorativa che purtroppo rispecchia molti degli inoccupati e degli occupati a tempo determinato. Per il momento vi diciamo: non piegatevi, continuate alla ricerca del lavoro che avete desiderato e per cui avete studiato, a testa alta. Per oggi è tutto da Paola e da Francesca, grazie per essere stati ad AA Lavoro Cercasi, e ricordiamo di mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook, che è appunto
AA Lavoro Cercasi.
E soprattutto se avete intenzione di contribuire o idee o storie da segnalarci o da raccontarci e volete mantenere l'anonimato o non mantenerlo, inviateci una mail a paola.faraca@gmail.com. Grazie per averci ascoltate.
AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Paola Faraca e Francesca Zinni.